E allora, eccoci qua alle 8 e 18 minuti in una di quelle giornate che per il professor Andrea Di Stefano si sfiora il dionisiaco. È stata una settimana pazzesca per quanto riguarda l'economia, la finanza, le politiche monetarie, e noi siamo qui pronti a raccontarvelo. Mi aspettavo un professor Di Stefano che mordeva il freno, che non si tratteneva dall'entrare in studio, e invece dopo 2 minuti di sigla ancora non lo vedevo. Ma c'è un perché, mi spiega. Stava facendo un corpo a corpo con la stampante, come Johnny Weissmuller quando pugnalava il coccodrillo ai tempi di Tarzan. Ha vinto lei o ha vinto la stampante?
Alla fine ho vinto io, però mi sono domandato, ma ChatGPT non può servire per avvisare prima che è finita la carta?
Potremmo approfondire l'argomento. In ogni caso, se nei suoi corpo a corpo col capitalismo è uscito finora sempre sconfitto, ha vinto la battaglia con la stampante, ed c'è qua una scaletta fresca di stampa dove non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, professor Di Stefano. Da dove vogliamo cominciare?
Ma io tornerei sulle banche, perché della BCE tu hai già parlato.
No, non ho ancora parlato, le avevo detto. Guardi, la uso come lancio. Allora partiamo da lì.
Partiamo dalla BCE?
Non lo so.
Va bene, partiamo dalla BCE.
Più che altro c'era Stiglitz.
La scaletta, come vedi, è assolutamente... Allora, partiva da quello.
Partiamo dalla scaletta. Partiamo dalla scaletta, perché altrimenti poi mi va in confusione.
No,
perché lei è uno preciso e rigoroso, c'è tutti i suoi schemini.
No,
La tempesta banche non è per niente finita. Eccoci qua. Partiamo da qui.
Sembrava più carino.
Lo dice lei, lo dice Mr. Doom.
Ha fatto un'intervista esclusiva a Politico.
C'è anche un altro profeta che aveva previsto il collasso di Credit Suisse. Tra l'altro ne ho approfittato per ricordare agli ascoltatori. Ancora una volta, quante volte ci aveva messo sull'attenti di fronte ai rischi di Credit Suisse, ce l'aveva raccontato sgranando come un rosario tutte quelle notizie che poi sono state riassunte in questi giorni. Ma partiamo appunto dalla tempesta banche, che non è per niente finita.
No, la tempesta banche non è finita, perché all'origine ci sono proprio loro, le banche centrali. Dobbiamo ricordare che dalla crisi del 2009 il sistema, diciamo, monetario internazionale ha risposto a quella crisi con un enorme mare di liquidità, il famoso quantitative easing di cui abbiamo parlato più volte da questi microfoni, che è partito negli Stati Uniti, poi è stato esteso a tutti i paesi, diciamo, di medie e grandi dimensioni, poi è arrivata con grande ritardo per le opposizioni note, la BCE, il whatever it takes di Mario Draghi. Complessivamente dal 2009 ad oggi si stima che siano stati stampati 25.000 miliardi di dollari equivalenti tra sterline, yen giapponese, dollaro americano e euro. Quindi 25.000 miliardi immessi sul mercato in una dimensione di bolla finanziaria. Quando c'è stato lo shock pandemico e la ripresa dei prezzi e l'inflazione, i banchieri centrali come hanno risposto? Con le vecchissime ricette dell'aumentare i tassi, e hanno da questo punto di vista prodotto parte della crisi che stiamo affrontando oggi.
Caro professor Di Stefano, lei mi è proprio un bel furbetto, anzi, come diceva Ezio Greggio ai tempi d'oro di Drive-In, è proprio un bel volpino. No, all'insegna della trasparenza devo spiegare agli ascoltatori, perché questa mattina quando è arrivato ho colto il professor Di Stefano dicendo: ai ai ai, caro professore, oggi c'è Stiglitz a pagina 2 di Repubblica che le tira un po' le orecchie, perché l'ho sentita che ieri al GR diceva la Lagarde ha usato le parole giuste. Invece Stiglitz stamattina dice: le banche centrali hanno preso la via più diretta verso la recessione. Allora l'astuto professor Di Stefano che cosa ha fatto? Ha fatto sue le parole di Stiglitz su Repubblica. Mi faccia dire che dice: beh, intanto tutto questo denaro bisognava non averlo mai messo in circolazione, un decennio di tasse a zero e di politica monetaria accomodante su entrambi i lati dell'oceano hanno dato il via libera alle avventure finanziarie più spregiudicate e rischiose. Diciamo che siete sintonici, le Stiglitz.
Chi si ricorda le nostre puntate e il nostro racconto della crisi, l'abbiamo detto credo qualche decina se non centinaia di volte, al punto da risultare quasi noiosi e pallosi. L'enorme liquidità immessa sul mercato, così come è stato fatto, non ha fatto altro che alimentare la bolla finanziaria. Diverso sarebbe stato Diverso sarebbe stato se quell'enorme liquidità, una volta riacquistati i titoli pubblici, avesse potuto portare, per esempio, alla riduzione della massa di debito, cioè se le banche centrali avessero scelto di consolidare quel debito che avevano acquistato.
Ma infatti, la pungolavo giusto un po', ci spieghi invece il boom and bust, la nuova regola aurea dell'economia finanziaria.
Sono ormai, diciamo, anche su questo è sempre stato Stiglitz a evidenziarlo già ai tempi della prima crisi finanziaria. L'economia capitalista attuale è un'economia che passa in modo repentino dal boom economico alla crisi recessiva più nera, e questo è amplificato proprio dal fatto che la trasmissione delle crisi finanziarie all'economia reale sono estremamente dirompenti, e non è più l'economia reale che trasmette le crisi alla finanza, ma la finanza che trasmette le crisi all'economia reale. Questo è il dato oggettivo, almeno a partire dagli inizi del 2000, cioè da quando c'è stata la prima, forse gli ascoltatori se lo ricordano, c'è stata la prima crisi finanziaria veramente rilevante, che fu quella dello sgonfiamento del internet stock. Nel 2000 ci fu il crollo del Nasdaq da 5.000 punti a circa la metà in meno di alcune, forse tre settimane, di mercato azionario che si sgonfiò.
A proposito di passaggio e di contagi, segnalo che questa mattina nell'editoriale di prima pagina di Domani Manlio Graziano introduce un altro elemento di contagio. Il contagio, dice, può passare dalle banche alla politica in virtù della reazione a catena del panico. Ma intanto torniamo necessariamente sui buchi di Credit Suisse, di cui abbiamo raccontato vita, morte, miracoli e soprattutto imprese un filo delittuose nel corso del tempo. Sta settimana Steng è venuta giù, poi, come dire, la banca centrale ha deciso di aprire il paracadute. Ieri Plof ha ricapitalizzato tantissimo e riguadagnato in borsa. Però adesso qual è il destino di Credit Suisse? Si torna a parlare dello spezzatino con la separazione delle attività sane da quelle invece
il solito diciamo schema: si prendono le attività sane e si vendono per quanto possibile, si trova qualche compratore, o meglio sono come al solito le banche centrali che chiamano i compratori, gli dicono dovete farlo, come è accaduto in Italia, come è accaduto con la Fed. Parleremo poi della First Republic Bank, esattamente la stessa. Qui è la banca centrale svizzera insieme alla discutissima FINMA, l'autorità di controllo sui mercati finanziari, che viene accusata di non aver mai controllato un tubo da quando è nata, cioè dal 2009. Hanno chiamato una banca cantonale zurighese che dovrebbe prendere le attività buone di Credit Suisse, e il resto dovrebbe finire in una bad bank, e poi inizierà un lungo percorso per cercare di contenere i danni, anche se i danni ormai si sono già stati ieri il rialzo, vorrei ricordare che un titolo che rimbalza di 14 punti dopo aver perso quasi il 30% nella seduta precedente e essere venuto da ribassi del 150% non significa nulla, se non appunto che è un timido segnale che ci si aspetta che non possa fallire, anche perché gli hanno dato un prestito da 50 miliardi di franchi svizzeri, quindi
noi
per
lupi,
il momento resiste.
Insomma. Noi lupi di Wall Street lo chiamiamo tecnicamente titolo palla canguro, quello che fa boing, boing, sale, scende, e poi vediamo se resta su oppure torna giù. Ma ci dobbiamo occupare invece di chi può ancora sprofondare. Si è scritto in questi giorni banche, provate a dirci quello che non sappiamo, perché come dire, ci potrebbero essere dei morti che camminano già per strada, e la lista potrebbe allungarsi dopo i casi clamorosi di Silicon Valley, di Credit Suisse degli altri che sono stati raccontati in questi giorni.
Sì, c'è secondo me un lavoro, uno strumenti per capire quali istituti sono a rischio, ci sono, soprattutto dovrebbero averli le banche centrali, l'analisi delle posizioni di esposizione su le obbligazioni, non solo sui titoli di Stato, ma c'è un lavoro molto interessante che consegna oggi quasi clamoroso il Financial Times. È una rubrica che c'è sul Financial Times che si chiama Lex, e questa rubrica oggi è andata a prendere una serie di parametri che sono già disponibili nel cosiddetto Piotrowski F-Score, dal nome appunto del matematico che ha messo a punto questo sistema di analisi dei rischi Praticamente questo studio misura profitti, liquidità e efficienza. Il tutto viene messo in una scala da 2 a 7 e così vengono fuori i nomi delle banche più a rischio.
Fuori nomi!
In questo momento le due più a rischio sono Alpha Bank, la banca greca, e Danske Bank, quella coinvolta nel famoso caso di riciclaggio. Poi al secondo posto troviamo ING e Vontobel. Al terzo...
ING, quella del senza fare un tasso?
Sì, esattamente, ma è sempre stata molto a rischio ING, l'avevamo parlato durante la crisi finanziaria, era stata quasi salvata dal governo. Insieme ING a Credit Suisse, udite un po', e poi a BNP Paribas, la principale banca francese, secondo questa analisi ha dei dati molto positivi, e Metro Bank. Ma, e poi possiamo andare avanti, adesso dobbiamo dare la linea al GR, ma abbiamo una bella listina di nominativi ad alto rischio.
E specifichiamo solamente che tutto questo non lo diciamo noi, che altrimenti ci accusano di aggiotaggio.
No.
Lo dice il matematico Piotrowski.
Lo dice il matematico Piotrowski, riportato in evidenza sul Financial Times di questa mattina.
Perfetto, con le spalle coperte dal Financial Times possiamo dare la linea alla GR per l'edizione delle 8.30. Torniamo tra poco con un sacco di altre cose. Il giorno delle locuste, naturalmente, la Banca Centrale Europea, la scelta sui tassi, la riforma fiscale con il professor Santoro. Tutto questo tra poco, non ve ne andate. Azzarda come non mai, oggi il professor Di Stefano che vi propone addirittura I Like Chopin di Gazebo, perché gli scandali finanziari lo fanno ritornare giovane. E a proposito di bella gioventù, un'informazione per i feticisti del professore all'ascolto: oggi niente selfie da Paninaro, perché non ha portato il Moncler così come gli era stato richiesto, indossa bensì anonimo maglioncino blu, ma attenzione, impugnerà nel selfie odierno un'importante fetta di formaggio. Sembra quasi una puntata di Tom e Jerry. Come mai re casseco del formaggio? Sottovuoto,
Storico ribelle per te.
Storico, beh, per me, veramente?
Sì, è della
è un
forma,
cadeau?
È un cadeau.
Ma che meraviglia.
A me hanno regalato una forma intera di Storico ribelle che sono andato a ritirare sabato scorso alla casa del vitto dello Storico ribelle in Valgerola, e poi ho fatto confezionare,
che spettacolo,
dei pezzi sottovuoto, e questo è per te, ovviamente.
Che spettacolo. E tutto questo perché la forma di formaggio è stata regalata al professor Di Stefano dai suoi splendidi fanciulli, perché era il suo compleanno, e quindi tanti auguri, professor.
Beh,
Di Stefano,
compleanno di giugno,
era giugno,
sì, sai com'è.
infatti io dicevo, ma non è il suo compleanno?
No,
però
no,
adesso
no.
Per non fare gafo, evviva, auguri!
No, da mia moglie e da due figli.
Ah, vabbè, auguri comunque per il compleanno di giugno. È un po' sempre il compleanno del professor Andrea Di Stefano, che oggi ci ha fatto conoscere addirittura il matematico Piotrowski. Quante cose che ci insegna questo uomo. E dobbiamo ripartire proprio dalla classifica del matematico.
Sì, solo per qualche altro accenno, perché ci sono delle belle sorprese. Dicevamo che la posizione diciamo peggiore sono Danske Bank e Alfa Bank, la banca greca. Poi
ricordiamo che la classifica è il matematico Piotrowski, per chi avesse perso la prima parte, la pubblica il Financial Times e dice le banche che sono messe peggio e che rischiano di più.
Sì, misura profittabilità, liquidità, efficienza operativa e diciamo posizione debitoria. La posizione peggiore a 2, il peggio è 0. A 2 si trovano Danske Bank e Alfa Bank, a 3 abbiamo detto ING, ma Vontobel, BNP Paribas, ma troviamo anche Credit Suisse ovviamente, ma troviamo anche per esempio, e questo è un elemento di interesse e di sorpresa, la Skandinaviska Enskilda Banken, che è un gruppo finanziario svedese con sede a Stoccolma. Quindi i nordici ancora una volta nascondono, come dire, dei problemini non da ridere. E poi la classifica magari la vedremo con maggiore attenzione a Prisma lunedì, dove torneremo con sul tema delle banche.
Si allarga addirittura a Prisma lunedì?
No, me l'ha ordinato.
Hai capito? Intanto noi invece allarghiamo lo sguardo, naturalmente non potrebbe essere altrimenti, alle scelte della BCE. C'è stato, come dire, tutto un tira e molla in settimana, con soprattutto una grande pressione da parte delle banche perché non si aumentassero nuovamente i tassi di interesse. Poi ieri Lagarde ha annunciato che mezzo punto in più.
Sì, io credo che non potesse fare altrimenti, anche perché era una tappa già definita, ma nell'aumentare i tassi di mezzo punto bisogna sottolineare che ieri la presidente della BCE non ha assolutamente più fatto cenno agli ulteriori tappi di rialzo dei tassi di interesse, ha cambiato completamente registro, un po' come gli aveva chiesto il governatore della Banca d'Italia Visco. E ha detto che gli incrementi successivi, l'analisi, anzi non ha parlato di incrementi, ma le scelte di politica monetaria dipenderanno dai dati, esattamente quello che forse ve lo ricordate, venerdì scorso raccontavamo, aveva dichiarato in modo molto netto e anche fortemente polemico Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia, nei confronti dei falchi del comitato direttivo della BCE. Altro elemento importante, diversamente dall'incidente gravissimo appena insediata nel pieno della crisi, diciamo, legata al Covid, Lagarde disse che la banca centrale non si occupava degli spread dei singoli paesi e venne travolta dalle polemiche non solo dall'Italia. Questa volta sul tema delle banche il messaggio della BCE è stato esplicito: tutti gli strumenti necessari per fornire liquidità a sostegno del sistema finanziario, qualora ve ne sia esigenza, sono a disposizione, ha detto Lagarde, facendo capire insomma che il whatever it takes della Lagarde non sarà quello di Draghi, ma è sempre a disposizione.
Nel frattempo, a proposito di banche centrali, c'è quella americana che è stata costretta a mettere a punto un piano di salvataggio per un'altra banca, che è First Republic Bank.
Sì, è una di quelle banche regionali, quelle famose che avevano avuto l'allentamento dei controlli e che hanno ampliato molto la raccolta per evitare che si verificasse una situazione drammatica come per la Silicon Valley Bank. La Fed, su spinta, bisogna dirlo, della ministra del Tesoro Yellen, che è tra l'altro la già governatrice della Federal Reserve, ha messo a punto un piano in cui sostanzialmente First Republic Bank verrà salvata di fatto da un pool di istituti americani che metteranno a disposizione 30 miliardi di dollari per evitare la corsa ai depositi. Fed, che è chiamata, e qui sì invece potrebbe accadere qualcosa di diverso, a una riunione di ben due giorni del proprio comitato monetario il 21-22 marzo, la settimana prossima. Era atteso, secondo le previsioni, un rialzo di mezzo punto, ma a questo punto la situazione potrebbe cambiare profondamente, e siccome la Fed, diversamente da quello che si dice, è molto sensibile alle sollecitazioni della politica e della Casa Bianca, è molto probabile che le scelte del Comitato Monetario possano essere diverse da quelle prima della crisi di Silicon Valley Bank.
Raccontavo ieri mattina al Demone del Tardi, leggendo dalla Sole 24 Ore, che metteva l'argomento in prima pagina, degli effetti drammatici del cambiamento climatico sull'economia argentina. Va da sé che lo shock climatico non riguarda solamente l'Argentina.
No, non riguarda solo l'Argentina, e ormai sta acquisendo, purtroppo, non lo possiamo dire, ma è un dato oggettivo, gli stessi livelli di rischio di shock come possono essere la guerra, perché quello che sta accadendo di fatto è che si preannunciano nuovi terremoti sul mercato delle materie prime, la crisi della siccità che riguarda, come sappiamo, tutta l'Europa continentale, non solo l'Italia, e che si è estesa a molti paesi africani e al Sud America. Potrebbe produrre degli effetti devastanti su alcune materie prime indispensabili per il sistema agroalimentare. Il Sole segnalava soia e mais, di cui l'Argentina è il terzo produttore al mondo, ma bisogna ricordarsi anche del tema riso. Il riso, che è il primo alimento per oltre 1,5 miliardi di persone fuori dall'Asia, dove invece è per più di 2 miliardi, rischia di avere un abbattimento nella raccolta, e questo può produrre degli effetti devastanti sul mercato alimentare e sui prezzi.
Riso, che lo ricordiamo, continua ad abbondare solamente sulla bocca degli stolti. Ci teneva il professor Di Stefano questa precisazione, che è una precisazione importante, ma intanto dobbiamo tornare su quello che è uno degli argomenti di prima pagina oggi su tutti i quotidiani, e soprattutto ci porta dalla parte delle tasche degli italiani. Finalmente, titolava in modo sintetico Libero questa mattina, la destra abbassa le tasse, la sinistra abbassa gli stipendi. E quindi eccoci qua, s'avanza la riforma fiscale, quella riforma che è stata definita la scorsa settimana dal professor Alessandro Santoro la riforma del tributarista. Buongiorno professor Santoro, eccoci qua.
Buongiorno.
Allora, prima di parlare della riforma fiscale, però devo farle una domanda piuttosto importante. Lei lo conosceva il matematico Piotrowski?
No, non lo conoscevo, sinceramente.
Neanche lei, infatti. No, basta, era solamente questo.
Professor Santoro, allora veniamo di fatto...
Ma cosa c'è, il metronomo, questa... il professor Santoro? Senta, tic-tac, tic-tac.
No, è la freccia della macchina.
Ah, è la freccia!
Ho avuto una piccola emergenza che mi sono dovuto...
Ho capito. Tic-tac, okay. Tic-tac.
No, vabbè, voglio dire, se uno si deve muovere è libero di farlo.
Certo.
Di solito io non mi muovo in macchina, ma c'ho la figlia malata.
Ma no, ma ci mancherebbe.
Possiamo dire che è un momento radio freccia.
Ecco, mettiamola così.
Andiamo sulla riforma fiscale.
Professore, da questo punto di vista, quella bozza che ancora non conosciamo perché se ne parla, ma credo che di testo non ci sia nulla.
Ma già il piffero anche.
Punto di vista, secondo la tua valutazione, vincitori e perdenti, per quello che si capisce?
Beh, direi vincitori, come è capitato spesso negli ultimi anni, sono ancora una volta i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali, perché quelli che hanno la flat tax nessuno gliela tocca, e quelli che oggi non ce l'hanno avranno la possibilità, secondo quanto c'è scritto, di avere una no tax area maggiore, quindi quelli che sono rimasti nell'IRPEF, la parte che non ha fruito direttamente dalla flat tax avrà il vantaggio di avere maggiori detrazioni, come quelle da lavoro dipendente, il che non ha senso perché i lavoratori autonomi già possono detrarsi i costi di produzione del reddito, cosa che i lavoratori dipendenti non possono fare, ma questo c'è scritto nella delega. E poi avranno anche la possibilità di questo concordato preventivo, che ancora non si capisce bene come verrà fatto, però insomma potrebbe dare una grossa mano soprattutto agli evasori. Quindi i primi vincitori sono sicuramente loro, poi seguiti a breve distanza direi dalle società di capitali, che avranno la possibilità di pagare un IRES inferiore, sì, va bene quando investono, ma poi insomma bisogna vedere quanto rigidi saranno questi paletti, e poi in prospettiva l'abolizione dell'IRAP, anche se quella francamente mi sembra molto implausibile visti i costi. Poi si salvano tutti i titolari di reddito da capitale finanziario, perché anche loro non c'è nessun tipo, anche per loro non c'è nessun tipo di cambiamento, nessun tipo di riordino come quello che prospettava la delega Draghi. È scritto esplicitamente che i titolari di interessi sui titoli di Stato italiani, la loro aliquota non verrà toccata, rimarrà al 12,5%. E buoni ultimi, come spesso accade, i lavoratori dipendenti, per i quali non c'è sostanzialmente nulla, se non questa, la riproposizione nel breve periodo di questo meccanismo della flat tax incrementale di cui si parla da mesi, difficilissimo da applicare, ne abbiamo già parlato, e che comunque riguarderebbe solo la parte di incremento di stipendio, tra l'altro creando delle disparità di trattamento, perché a questo punto un lavoratore che ha già un reddito verrebbe di un certo livello verrebbe trattato diversamente da un altro che invece arriva a quel reddito avendo fruito di un aumento, ma comunque si tratta di dettagli, con poi questa prospettiva della flat tax per tutti, che francamente è veramente poco credibile, oltre a essere diciamo molto negativa sia dal punto di vista dell'equità fiscale sia dal punto di vista dei conti dello Stato. Dopodiché ci sono tutta una serie di norme che sulla cui attuazione bisognerà, come dire, attendere e vigilare, però insomma nel complesso mi sembra che il segno politico e distributivo della riforma sia chiaro, e c'è da chiedersi come sia possibile che i lavoratori dipendenti abbiano, a quanto dicono le indagini, in massa votato per il partito di maggioranza relativa per questo governo, quando poi vengono trattati in questo modo.
Professor Santoro, le faccio una domanda, perché non ho capito una cosa, anche alla luce delle difficoltà di applicazione che ci ricordava. Ma quando viene va in vigore tutto questo? E soprattutto, va in vigore tutto insieme o va in vigore a pezzi?
No, per ora non va in vigore nulla.
Nulla.
Questa è una legge delega. Questo è un disegno di legge delega, che quindi deve essere approvato dal Parlamento. Nel caso della delega Draghi non fu mai approvato dal Parlamento, in questo caso probabilmente lo sarà.
E stavolta quindi c'è una maggioranza.
Esattamente, una maggioranza molto solida. Dopodiché ci sono, alla fine hanno cambiato un po', penso che saranno 24 mesi di tempo per emanare i decreti legislativi. Quindi cominceranno ad attuare i pezzi della riforma con appositi provvedimenti di emanazione governativa. Però bisogna fare riferimento all'articolo sulle disposizioni finanziarie, questo sia uguale alla delega Draghi, che dice che se non ci sono risorse disponibili sul fondo per il finanziamento delle imposte, bisognerà cominciare dai decreti legislativi che procurano risorse, prima di emanare quelli che li spendono le risorse. Questa è una cosa che non sta scrivendo nessuno. Per cui delle due l'una, o con la legge di bilancio si prevede di fare questa riforma, parti, pezzi di questa riforma in deficit, quindi aumentando il debito, e quindi si aumenta il fondo in questo modo, oppure, direi molto più probabilmente, bisognerà cominciare l'attuazione dalle parti di recupero del gettito, ma ce n'è solo una di parte di recupero del gettito potenziale importante, che è la revisione delle detrazioni di cui si parla da anni, di cui abbiamo parlato tante volte, e che ha il problema che, sì, è vero, ci sono tantissime piccole detrazioni inutili che si possono togliere, interessano pochi contribuenti, ma con quelle non si finanzia proprio nulla. Bisognerebbe mettere mani alle grosse detrazioni, che sono quelle sulle ristrutturazioni edilizie, piuttosto che quelle sulle spese mediche, e voglio proprio vedere un governo e una maggioranza che dicono non aumentiamo le tasse, se hanno il coraggio di fare un'operazione di questo tipo. Per cui l'attuazione io direi che è molto di là da venire per le parti più importanti. Poi magari alcune cose qua e là le potranno fare.
Era esattamente questo il punto a cui volevo arrivare per chiudere la puntata, perché possiamo dire che è un po' come quando stai cercando casa e ti vai a comprare alla fine un rendering. Ti vendono un rendering molto, molto cool, eccetera. Dopodiché, quando ti consegneranno la casa, come sarà la casa davvero? Quanto sarà distante dal rendering che ti hanno venduto? Quello è tutto un mistero e lo scopriremo solo vivendo. Professor Santoro,
sì, posso aggiungere posso aggiungere che per alcuni sarà pure scintillante, per altri sto rendering
no, ma c'è
schifo di suo, perché ok.
Certo. Siamo veramente in chiusura. Chiudiamo insieme a lei, professor Santoro. Le posso chiedere una cortesia?
Mi dica.
Mette un attimo la freccia, ce la fa risentire? Proprio come, no. Come sigla finale, anche se non deve girare.
Aspetti, ma io veramente avrei parcheggiato apposta per... Eccola.
No, eccola.
Sentiamola insieme. Va ora in onda la freccia del professor Alessandro Santoro. Grazie professore, buona giornata.
Arrivederci.
Radio Freccia finisce qua.
Buon fine settimana a tutti gli ascoltatori. Avevamo altre cose, ma ovviamente giustamente Prisma incalza, e quindi buon fine settimana a tutti.
Ragazzi, quando Prisma incalza, attenzione, tra poco la pubblicazione del selfie con formaggio del professor Andrea Di Stefano.